Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Questa sera vorrei fermarmi un pochino con voi su queste parole di Gesù che traducono un atteggiamento di Gesù a quanto, diciamo così, commovente, quasi stupefacente, Gesù che piange su Gerusalemme. E lo faccio per due motivi. Uno, perché mi sembra che ci può introdurre perfettamente alla Domenica delle Palme che è davanti a noi per comprendere i desideri del cuore di Dio che ci parlano attraverso Gesù, e anche perché non ci limitiamo a una penitenza sterile, ma ci apriamo a una penitenza fatta di lacrime, che è più grande dei concetti, è qualcosa che tocca il cuore. Il brano che vorrei leggere con voi è tratto da Luca, capitolo 19, versetti 41-44. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta la pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincei, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Bene, Gesù si trova di fronte a Gerusalemme, sta per entrare a Gerusalemme, secondo Luca già è stato acclamato, benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore, e Gesù stesso dice che nessuno può far tacere questi discepoli, anche le pietre grideranno. E di fronte a Gerusalemme però scoppia in pianto, sì, perché vede che tutto il popolo lo acclama, ma nello stesso tempo si accorge che c'è un indurimento in atto. Gerusalemme si è indurita al suo messaggio. Gerusalemme ha portato a compimento le profezie dei precedenti, antecedenti, e quindi ha indurito il cuore. Gesù sta entrando in quella città che ha indurito il cuore e perciò piange su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. E questo ora è stato nascosto ai tuoi occhi indica sicuramente un tempo particolare, ma anche un tempo che si può rinnovare, perché questa generazione appunto è un'indicazione teologica, non tanto cronologica. Ora è stato nascosto ai tuoi occhi, il giorno in cui tu sei visitato. Gesù sta entrando a Gerusalemme, e penso che questo ci può aiutare a capire anche le dimensioni del cuore di Gesù, i sentimenti del cuore di Gesù che si rinnova di generazione in generazione, il cuore del Signore, l'amore del Signore per i suoi figli, per la sua città che siamo noi. Appunto, se fino ad ora avevamo visto Gesù che invitava alla conversione i suoi figli, ora vediamo Gesù che piange, Gesù che piange. Dopo gli inviti alla conversione, vediamo che Gesù piange. Gesù ha avuto un certo seguito. Giovanni dice che tra la folla che lo acclamava a Gerusalemme c'era anche Lazzaro, quindi anche qualcuno di quelli che avevano ricevuto benefici, molti si trovavano ad acclamare Gesù, molti riconoscevano che Gesù era veramente il Messia, ma era ancora un'acclamazione, un'appartenenza, diciamo così, ancora molto incerta, molto fragile. Gesù sapeva che nel momento dello scandalo della croce si sarebbero allontanati quasi tutti, e per questo piange su Gerusalemme, piange su questa città che siamo noi, piange sul mondo, piange sull'indurimento del mondo che non vuole riconoscere il giorno in cui è stata visitata. Il giorno in cui è stata visitata Gerusalemme è il giorno nel quale Gesù passa, Gesù viene. Temo colui che passa, diceva Sant'Agostino. È questo il giorno in cui Gesù visita Gerusalemme, visita la nostra vita. È questo il giorno, questa passione, questa settimana autentica, questa settimana santa, è il momento della salvezza per me e per te, perché è questo ingresso a Gerusalemme, appunto, che fa scoppiare in lacrime Gerusalemme, perché si compiono le profezie su di lui. Gerusalemme si è indurita, lui sta entrando nella città che non lo accoglie, nella città che si indurisce. Nel momento in cui anche le pietre sono disposte a gridare Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, in quel momento lì si indurisce il cuore di questa città e Gesù piange su di essa. Questo pianto ci deve far pensare non semplicemente a una debolezza di Gesù, perché non è questo che l'autore sacro vuole farci intendere, ma a una concentrazione del cuore di Gesù, che è la concentrazione di Dio, dell'amore di Dio in quel cuore, nel suo cuore veramente divino e veramente umano, appunto veramente umano, si concentra tutta la passione e l'amore di Dio. Nel suo cuore si concentra l'amore di un Dio che ha creato il mondo, le sue creature, e che le ha ricreate, che le ha riaccolte nel suo regno. Si concentra la passione di Dio nel suo cuore, si concentra la passione del Padre misericordioso, che nel Figlio, come una chioccia con i suoi pulcini, ha cercato di raccogliere tutti i suoi figli. Ha mandato il grande pastore, suo figlio. Gesù è il grande pastore. Ora Gesù vede che proprio la città santa non lo accoglie, ed è paradossale, perché le lacrime arrivano proprio nel momento di convergenza di questi movimenti che sembrano contraddittori, sono paradossali, perché da una parte Dio esprime il massimo dell'amore nel momento in cui il popolo si indurisce, e il popolo si indurisce nel momento in cui Dio esprime il massimo dell'amore. Queste lacrime lavano Gerusalemme e la preparano nello stesso tempo al banchetto celeste, ma ci fermiamo subito al fatto che queste lacrime, le lacrime di Gesù, sono lacrime di profondo commozione e struggimento, perché Gesù entra veramente completamente come uomo, come Dio nella storia della salvezza. Le sue lacrime dicono che la parola di Dio non è solamente un verbo esterno, ma che la parola di Dio è fatta di emozioni, di sentimenti. La parola di Dio è fatta veramente di tutto ciò che è umano, e quindi le lacrime dicono che Gesù è entrato in uno stato tutto particolare. Gesù è entrato nella passione, Gesù è entrato nella passione dell'amore, Gesù non ha neppure più, diciamo così, è entrato nel tempo dell'amore puro, e perciò le lacrime dicono il suo amore per la sua creatura, dicono l'amore per questa città che è destinataria della sua missione, eppure è proprio questa città che ancora non comprende. E allora mi sembra di vedere in queste lacrime come un tentativo estremo di Gesù, forse come il tentativo di tante mamme che vogliono salvare i loro figli. Qualche volta superficialmente anche noi, a queste mamme, anche noi, penso a me, sacerdote, diciamo: ma non è giusto piangere così tanto. Ma ci dimentichiamo che c'è un di più nel cuore di una madre, c'è un di più. Quelle lacrime non sono semplicemente un segno di debolezza, sono veramente quel di più che Dio ha messo nel cuore di una madre, che è anche il cuore di Dio, perché Dio è padre ed è madre, è il cuore quindi della madre, di Dio, della sua misericordia, è il cuore quindi che non si arrende alle porte chiuse in faccia, è il cuore che soffre vedendo le porte chiuse in faccia, è il cuore che di fronte all'indurimento del suo popolo piange, di fronte all'indurimento del suo popolo piange. Gesù non fa il muso duro di fronte a Gerusalemme, ma piange, e con il pianto esprime perfettamente quello che c'è nel cuore del Padre misericordioso, esprime perfettamente la potenza di Dio e la sua tenerezza, l'aspetto maschile e l'aspetto femminile di Dio. Lui piange come una mamma piange, appunto, anche quando tutte le persone circostanti gli dicono: questo figlio te ne ha fatte troppe, non c'è niente, non c'è più niente da fare per lui. Ebbene, la mamma piange come se volesse partorirlo di nuovo. A quelle lacrime quella donna trasferisce i sentimenti più profondi della maternità. In quelle lacrime quella mamma non sfoga semplicemente il suo dolore, ma è come se volesse far risuscitare quel figlio. Ora, questo non è concesso a una mamma, ma a Dio, che è come una madre, come un padre misericordioso, è concesso. E quelle lacrime di Gesù andranno a tergere veramente le lacrime di tutte le mamme, ma molto di più. Quelle lacrime apriranno uno spazio inaudito alla misericordia di Dio. La misericordia di Dio si apre, si rivela in quelle lacrime di Gesù. Quelle lacrime non sono lacrime di condanna, quelle lacrime sono lacrime di amore, lacrime di profondo coinvolgimento. Gesù si coinvolge pienamente e piange perché il cuore dei suoi figli si è indurito. Questo è l'atteggiamento ultimo di Gesù, prima della sua passione, morte e crocifissione. Lui piange, è come se Dio piangesse, perché la parola ha detto tutto. Ora ci sono le lacrime e poi ci sarà il grande passaggio. Le lacrime sono forse l'ultima espressione letteraria della parola di Dio, appunto, l'ultima, perché è l'espressione che va oltre la parola e la completa. La parola viene completata dalle lacrime. Le lacrime possono essere di tristezza e possono essere di gioia, possono essere di compassione, di misericordia, di coinvolgimento. In questo caso penso che le lacrime di Gesù sono le lacrime che possono assumere tutte le sfumature che noi conosciamo. Sono le lacrime dell'uomo e sono le lacrime di Dio. Qui c'è un connubio misterioso, in queste lacrime c'è un connubio d'amore, un connubio di sofferenza, un connubio di durezza, un connubio di conversione. In queste lacrime si incontra la storia della salvezza dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma queste lacrime non sono segni di disperazione, non sono lacrime, appunto, che intendono lasciare Gerusalemme così com'è. Sono lacrime che vogliono donare a Gerusalemme, vogliono donare a me e a te, che tante volte siamo induriti nei nostri peccati, vuole donare a me e a te l'ultimo grande appello della salvezza. Il Dio che piange per il tuo indurimento, il Dio che piange per la durezza del tuo cuore, il Dio che piange per la tua incredulità, il Dio che piange per la tua supponenza, il Dio che piange ti fa capire che il suo ingresso nella storia, il suo coinvolgimento nella tua, nella nostra vita, non è stato superficiale. Il Dio che piange mette fine a tutti i discorsi superficiali, falsamente intellettuali, teologici, quando discutiamo così sull'amore di Dio e non ci coinvolgiamo per niente. Quanti discorsi, quante parole anche sull'amore di Dio, senza sentirci coinvolti per niente. Gesù che piange su Gerusalemme ci fa capire perfettamente che la parola di Dio è fatta carne, ci fa capire che l'amore di Dio si è fatto carne, che Lui è entrato nei circuiti umani profondamente. Ora non è più il tempo delle parole, ma è il tempo delle lacrime, di un profondo coinvolgimento. Ora Gesù piange perché vede un morto, come aveva visto morire, come aveva visto Lazzaro, e si è commosso profondamente. Ora c'è Gerusalemme che è come Lazzaro, è indurita, e Gesù ancora una volta piange per una profonda compassione, perché questa creatura è la sposa, e questa sposa ha ancora il cuore indurito, piange sulla sua sposa. E questo pianto di Gesù su Gerusalemme, appunto, io penso che deve riportarci alla centralità della passione di Gesù, alla centralità dell'amore. Se stiamo seguendo Gesù, se stiamo preparandoci ad entrare nella Settimana Santa, non possiamo farlo senza lasciarci bagnare da queste lacrime, che appunto dicevamo prima, non sono lacrime di tristezza o semplicemente di gioia, sono lacrime che coinvolgono e sono la sintesi di tutti i sentimenti di Gesù, di tutte le sue emozioni, di tutto quello che è la sua persona. In queste lacrime ci sono le lacrime appunto dell'abbandono, ci sono le lacrime della gioia, le lacrime della conversione, le lacrime del banchetto celeste, le lacrime della gioia dopo il pentimento, ma ci sono anche le lacrime di una madre che vede i suoi figli ancora una volta allontanarsi. E Gesù, dopo aver parlato tanto, dopo aver predicato 3 anni, piange, e piange prima di consegnarsi, prima di donarsi, prima di offrirsi. Non piange perché ha paura, non piange perché vuole farci capire che gli abitanti di Gerusalemme sono cattivi, questa è una lettura superficiale. Piange perché ama. Gesù piange perché ama. Gesù piange perché ama quella città che sta per condannarlo. Gesù piange perché il pianto dilata il suo cuore perfettamente umano alle dimensioni divine. Gesù piange perché quel cuore umano è perfettamente divino. Gesù piange perché con lui anche Dio si coinvolge nel rifiuto di Gerusalemme per donare misteriosamente il perdono, la risurrezione, la vita. Le lacrime di Gesù fanno coinvolgere Dio completamente nella storia dell'uomo. Possiamo a volte pensare che Dio ci guardi dall'esterno, a volte pensiamo che Dio è lontano, diciamo perché Dio non mi ha risposto, perché Dio non mi ha risposto, perché Dio non mi ha fatto questa grazia, perché Dio è così lontano. Guardate oggi Gesù che piange davanti a Gerusalemme. Pensate che cosa significa questo pianto. Pensate quanto è profondo il suo coinvolgimento con il mistero dell'umanità. Pensate allora anche tu, fratello, anche tu, sorella, che stai ascoltando. Pensa quanto è profondo il coinvolgimento di Gesù con la tua vita. E pensa che valore ha per Gesù la tua accoglienza, come anche il tuo rifiuto. Pensa che cosa significa il tuo rifiuto nei confronti del pianto di Gesù. Pensa che cosa significa la tua accoglienza nei confronti del pianto di Gesù. Pensa che cosa significa sapere esistere un po' con lui nell'orto del Getsemani. Quando lui ha lacrime di sangue, pensa che cosa significa accogliere Gesù. Pensa che cosa significa non accogliere Gesù. E allora penso che dobbiamo accogliere Gesù. In questo momento dobbiamo lasciarci veramente prendere da questo amore, da questa passione di Dio, da questa passione del Padre che entra pienamente nella passione del Figlio, è perfettamente in comunione con la passione di Gesù. Gesù mi rivela la perfetta passione del Padre, la profondità del suo amore, che lascia le lacrime tutta la rivelazione. Ora le lacrime rivelano l'amore estremo di Dio, l'amore perfetto di Dio, le lacrime appunto che danno al Padre, al Dio Santo, sommo, onnipotente, la forma umana di una madre che piange per i suoi figli. Quel Dio perfetto si lascia rivelare perfettamente dalle lacrime di una madre. Gesù è come una madre, rivela il cuore di Dio misericordioso, che è come una madre che piange sui suoi figli, e quell'amore di questa madre che piange sui suoi figli oggi coinvolge me, oggi coinvolge te, e per gli increduli, e per quelli che adesso stanno pensando a tutt'altre cose, ma guarda che anche tu eri così, ma guarda che tu sei stato fino a ieri così, ma guarda che tu fino a ieri hai fatto finta di essere capace di salvarti da solo, sei andato a messa ma non ti sei mai coinvolto nelle lacrime di Gesù, tu hai pensato che per Gesù fosse stato un gioco, non hai mai pensato che Gesù invece si è coinvolto nella tua vita, che Gesù si è coinvolto con una madre che per tante volte ha perdonato i figli e ora li vedi induriti. Ebbene, quelle lacrime non vogliono dire basta la misericordia, ma vogliono essere l'eterna rivelazione della misericordia, vogliono essere l'eterno abbraccio del Padre misericordioso verso i suoi figli. Queste lacrime sono lacrime di amore, lacrime pesanti che oggi ti coinvolgono, che oggi ti vengono a dire che non se ne può più di tanti discorsi, non se ne può più di tante parole. Non se ne può più di fare tanti discorsi che non coinvolgono le persone. Dio non vuole rappresentazioni della sua morte che siano solo superficiali. Dio non desidera che noi facciamo rappresentazioni della sua passione solamente esternamente. Come gridava il profeta Isaia, Dio non gradisce le lacrime ipocrite, Dio non gradisce le compassioni ipocrite, Dio non gradisce un'emozione passeggera, Dio chiede al tuo cuore di coinvolgerti pienamente nell'amore. Dio ti chiede di coinvolgerti pienamente nell'amore. Lui piange, e se piange significa che è entrato nella profondità del cuore dell'uomo, è diventato quella profondità attraverso la sua passione per te. E lui ti coinvolge nella tua passione, ma anche nella tua incredulità. Lui con quelle lacrime vuole toccare la tua incredulità, la durezza del tuo cuore, sì, anche la durezza del tuo cuore, tu sei un credente, tu sei andato sempre a messa, ma pensi che la tua risposta possa consolare queste lacrime? Tu pensi che la tua risposta abbia preso sul serio la profondità delle lacrime di Gesù? Chiedo alla regia un attimo di stacco. Riprendiamo la nostra catechesi sulle lacrime di Gesù che, come abbiamo detto all'inizio, almeno nell'intento, vorrei che ci preparassero all'ingresso nella settimana autentica, nella settimana santa. E vorrei entrare nella settimana santa appunto con questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma ci siamo fermati sulla quella dimensione così tanto umana in Gesù che sono state le sue lacrime di fronte a Gerusalemme. E questa profondità di questo atteggiamento, delle lacrime di Gesù, dovrebbero aiutarci a fare piazza pulita di tutta questa frenesia che c'è magari all'inizio della settimana santa per fare preparativi, per fare tanta penitenza, no? Diciamo facciamo penitenza, facciamo digiuno, tutti vogliamo fare tante cose, ci stiamo preparando per la Pasqua, però in questi giorni dovremo anche pensare a questo, che cosa sono queste lacrime? Perché in fondo sono le parole più penetranti di Gesù, questa secondo me è la vera parola di Dio sono queste lacrime, perché in queste lacrime c'è la sintesi di tutta la storia della salvezza, tutti gli atteggiamenti, tutto ciò, tutto quello che è tutta la misericordia di Dio, è tutta la passione di Dio, nello stesso tempo c'è tutta la durezza dell'uomo, nello stesso tempo c'è la sua incredulità, il suo scetticismo. Queste lacrime abbracciano ciò che sembra inconciliabile, sono di una profondità immensa, sono le lacrime di Dio per me e per te. Per cui penso che prima di fare tante cose in questa settimana dovremo coinvolgerci e guardare con gli occhi del cuore queste lacrime e conoscere e lasciarci anche bagnare da queste lacrime, lasciarci tergere da queste lacrime. Sono lacrime che sono sgorgate nel cuore dei santi, per esempio, che un santo non diventa santo perché ha guardato qualche film su Gesù, un santo diventa santo perché comincia a piangere con le stesse lacrime di Gesù, comincia a piangere sui suoi peccati, ma comincia a piangere su questo mondo, comincia a piangere sugli uomini che si perdono, che soffrono, che induriscono il cuore. Sono le lacrime di Pietro, le lacrime di tanti santi che si sentono, sono stati amati dall'amore di Dio, di un amore immenso. Perciò dobbiamo incontrare queste lacrime di Gesù e sentire che Dio si coinvolge veramente con il cuore di una madre verso tutti i suoi figli. È importante che all'inizio di questa settimana santa tu ti incontri con queste lacrime d'amore, con le lacrime che appunto ci preparano al banchetto celeste. La parola di Dio non è un concetto, ce lo dicono appunto queste lacrime di Gesù. Ci dicono che Gesù non è coinvolto esternamente sulla mia vita, sulla nostra vita, sulla storia della salvezza, ma Gesù piange su questa città, Gesù piange su questa mia città, Gesù piange sull'umanità, Gesù piange anche sulla mia vita. I miei peccati lo spingono a piangere. Il mio indurimento, la mia superficialità, la mia grettezza, la mia ottusità, la mia superficialità, il mio giudicare le cose con superficialità, appunto, lo fanno piangere. Perché lui è coinvolto, perché lui si è fatto uomo per offrire il suo corpo, si è fatto uomo per conoscere la mia sofferenza, si è fatto uomo per donarmi l'amore del Padre, e di fronte al mio rifiuto lui piange. Questo pianto dovrà bagnare la nostra vita, la nostra città, la nostra comunità, la nostra parrocchia. Questo pianto terge la mia vita, terge la nostra vita, monda la nostra vita. Queste lacrime sono le lacrime dell'amore, sono le lacrime di Pietro, sono quelle lacrime che in Pietro fanno sgorgare un santo pentimento. Le lacrime di Pietro non sono lacrime di tristezza, sono lacrime di sovrabbondanza, sono lacrime di uno che riconosce che l'amore di Dio è troppo alto, troppo grande, il suo tradimento è stato affogato in queste lacrime, il suo tradimento è stato come risucchiato da queste lacrime, ora anche lui piange, ma sono lacrime di stupore, lacrime di un cuore commosso di fronte all'amore di Dio. Non c'è più nemmeno posto per la tristezza, no, non c'è più nemmeno posto per la tristezza. Le lacrime di Pietro non sono lacrime di tristezza, erano lacrime di tristezza quando Gesù, dopo averlo tradito, piange amaramente, ma poi quelle lacrime verranno asciugate dal perdono di Gesù, quando Gesù dirà a Pietro: mi ami tu? E Pietro rimane sconvolto dall'atteggiamento del Maestro, e Pietro sente che quelle lacrime allora erano lacrime che erano in qualche maniera mosse da altre lacrime, dalle lacrime di Gesù. Pietro piange di fronte all'amore immenso di Gesù, Pietro si accorge di essere un vigliacco, perché l'amore profondo di Gesù, nel momento in cui lo tradisce, non lo condanna, ma quel volto sfigurato lo invita alla conversione. E così anche a te, oggi, quel volto sfigurato, quelle gocce di sudore, quelle lacrime di Gesù, devono portarti alla conversione, devono portarti a non sentirti capace di salvare la vita da solo. Non ti devi sentire capace di salvare la tua vita da solo. Queste lacrime sono le lacrime di cui si deve bagnare la sua sposa, sono le lacrime che rendono bella la sposa di Cristo. Queste lacrime sono le lacrime che devono giù scendere sul volto della sposa, sono le lacrime della sposa che insieme allo Spirito grida: Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni, perché la tua sposa ti desidera, la tua sposa è in mille tribolazioni. Sono le lacrime degli eletti, sono veramente la bellezza degli eletti che dovranno attraversare molte tribolazioni, ci dice il libro dell'Apocalisse, ma sempre l'Apocalisse, in un brano stupendo, riprendendo il profeta Isaia al capitolo 25, ci dice: non avranno più fame né avranno sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Bellissimo questo brano dell'Apocalisse che riprende il profeta Isaia: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Il momento più alto della gioia sarà proprio il momento delle lacrime asciugate da Dio, il momento delle lacrime asciugate da Dio. Le lacrime, da lacrime di tristezza nella nostra vicenda umana, dovranno trasformarsi in lacrime di gioia, perché troppo grande è l'amore di un Dio che mi perdona e mi fa diventare figlio, figlio, erede. È troppo grande l'amore di un Dio che mi perdona, è troppo grande la misericordia di Dio che mi viene da piangere, è troppo grande sperimentare che Dio mi ha preceduto sempre, è troppo grande sperimentare che Dio mi ha aspettato, che Dio era a conoscenza del mio tradimento, come del tradimento di Giuda, eppure mi ha scelto come ha scelto Giuda. È troppo grande fermarsi davanti a un Dio che ti sceglie per amore, che crede alla tua conversione. È troppo grande stare davanti a questo Dio che mi precede, che umilmente si lascia sfigurare dal mio peccato, si lascia sfigurare dalla mia durezza, si lascia sfigurare dalla superficialità dei suoi figli. È troppo grande rivedere questo volto che piange su di noi, è troppo immensa la sua misericordia per non piangere. E queste lacrime allora sono un fiotto d'amore, non sono più lacrime di tristezza. Rimangono lacrime di tristezza se come Giuda non ci apriamo la misericordia. Sono lacrime cupe, triste, dure, chiuse all'amore se non si aprono alla misericordia, ma solo in quel caso quelle lacrime indicheranno il giudizio terribile di Dio. Quelle lacrime di Giuda sono state senza sbocco, ma questo è un grande mistero. Rimane sempre il fatto che Gesù piange anche per Giuda. Rimane sempre il fatto che Gesù piange anche per Giuda, e noi non dovremo essere mai troppo duri con i nostri fratelli, e noi non dovremo mai essere così altezzosi, presuntuosi, capaci di giudicare tutti, perché Gesù piange anche per Giuda. Gesù piange per ogni uomo, per ogni donna, e questo pianto, mi viene da dire, è un pianto eterno, ma è il pianto che sfocia nella gioia. È il pianto che sfocia nella gioia, è il pianto che apre all'ingresso nella nuova Gerusalemme, è il pianto che gode nel venire, nell'essere incontrati da un Dio che asperge le tue lacrime. Ed è bello sapere, come dice la Bibbia, che Dio conosce il cuore dell'uomo profondamente, Dio sa come è fatto il cuore dell'uomo, Dio conosce tutte le lacrime. C'è un libro, dice il Salmo 56,9, un libro che contiene non i conti, a Dio non interessano i conti, ma un Dio che contiene tutte le nostre lacrime. È bellissimo allora collegare questo concetto del libro alle lacrime degli uomini. Dio ha un libro dove conosce le lacrime di tutti gli uomini, di tutte le mamme, di tutti i papà, di tutti i bambini. Dio ha un libro dove sono scritte, dice il Salmo 56,9, tutte le lacrime. Quindi non tanto fatti superficiali, non tanto gossip, ma sono lacrime, le lacrime degli uomini. A Dio interessano le lacrime degli uomini, perché ha pianto anche Lui in suo Figlio, ha pianto in suo Figlio, ha pianto davanti a Gerusalemme, ha pianto dopo tutti gli appelli della conversione, ha pianto dopo aver mandato i profeti che sono stati uccisi, ha pianto dopo tutti gli appelli. Ora Dio piange, e questo atteggiamento profondamente umano, Dio lo fa profondamente suo, appunto come una mamma, e oggi mi rivela tutto il suo amore, mi porta di fronte a questo suo cuore così grande, e mi fa vivere questa passione, mi fa vivere questa settimana che è di fronte a me con un atteggiamento diverso. Dio vuole coinvolgermi nella sua passione, Dio vuole coinvolgermi nel suo pianto, e io non ho più il diritto, e io non ho più il tempo per non farci caso, io non ho più lo spazio, il tempo, io non posso più dire che queste cose sono esagerate. Dio piange sulla sua città, Dio piange sui suoi figli, e questo mi fa capire appunto che Gesù si coinvolge perfettamente. Il pianto è l'apertura alla passione. Il pianto di Gesù non è un pianto solo di tristezza, ma è un pianto di coinvolgimento, è un pianto che è attraversato da una speranza grandissima, dalla speranza che sulla croce sarà eterna, la speranza per tutti. Sulla croce Gesù consegna volontariamente la sua vita per noi tutti. E questa consegna della sua vita è la ricchezza ed è la preziosità che noi possiamo sperimentare anche nelle sue lacrime. Le sue lacrime vogliono veramente abbracciare tutti. Di fronte a queste lacrime che vogliono aspergere il mondo intero, di fronte a queste lacrime che sono la vera benedizione, che sono veramente la benedizione di Dio nei nostri confronti, la nostra vita è chiamata alla conversione. Dio non vuole una conversione superficiale, Dio non vuole semplicemente una conversione emotiva. Tante volte Dio ha detto attraverso i profeti che è inutile dire Signore, Signore, è inutile piangere se ci siamo commossi qualche minuto davanti alla Via Crucis, se non c'è la conversione del cuore. A Dio non piacciono le liturgie penitenziali esteriori. Gesù stesso ci fa capire che non gli interessano gli atteggiamenti esterni al cuore. Gesù piange, e ci fa capire allora che il luogo del pianto è il luogo del cuore. La conversione del nostro cuore, solo la conversione del mio cuore, del tuo cuore, possono consolare questo Gesù. E allora è bello e penso che i santi l'hanno capito, e voglio lasciare questo messaggio a tutti, a me e a voi, è quello di imitare i santi nel pianto santo, di imitare i santi in quel pianto di fronte alla misericordia di Dio, di imitare i santi nel consolare Gesù che piange su Gerusalemme, nell'imitare i santi che piangono per il peccato degli uomini, ma non per condannarli, bensì per imitare quella larghezza d'animo di Gesù, per imitare quella passione d'amore di Gesù. E quando queste lacrime di Gesù ti entrano nel cuore, allora anche tu incominci a sperimentare l'altezza, la larghezza, l'ampiezza, la profondità dell'amore di Dio. Quelle lacrime sono l'unica risposta alla misteriosa profondità dell'amore di Dio, alla sua paterna misericordia. Mi colpiva oggi, a conclusione della liturgia della parola, questa preghiera che la liturgia ci offriva: guarda, o Dio clementissimo, la tristezza e rimorso dei tuoi figli colpevoli. Infondi nei loro cuori la gioia del tuo perdono, perché possano sempre gloriarsi della tua paterna misericordia. Ecco, guarda, o Dio clementissimo. Che cosa? La tristezza e rimorso dei tuoi figli colpevoli. Ebbene, Dio guarda, ma con chi guarda? Attraverso cosa guarda? Dio guarda attraverso gli occhi di Gesù. E gli occhi di Gesù oggi ci hanno detto che Dio ha guardato. Sì, perché se io vedo Gesù piangere, vedo Dio piangere, e Dio piange per la mia durezza, e allora io non posso non chiedergli perdono. Allora la liturgia mi fa dire: infondi sopra questi figli, guarda la tristezza, il rimorso dei tuoi figli, come Pietro, guarda il rimorso dei tuoi figli e infondi in loro, nei loro cuori, la gioia del tuo perdono. Ebbene, mi ha colpito tanto questa preghiera, perché la gioia del perdono è sopra i nostri cuori che sono presi da rimorso, ma la gioia è un dono purissimo, è gioia del suo perdono. Quindi la liturgia ci dice che è possibile cambiare atteggiamento, uscire dalla tristezza e dal rimorso dei peccati, solamente se siamo immersi dalla gioia del suo perdono. Appunto, non è una questione ascetica, non è tanto una questione morale, ma è una purissima grazia di Dio. È Dio che guarda il mio cuore, si accorge del mio rimorso, si accorge che ho incontrato, si accorge che non ce la faccio da solo, e mi infonde la gioia del suo perdono, mi dà la gioia del suo perdono, e questa gioia scatena in me, diciamo così, mi aiuta a gloriarmi della paterna misericordia di Dio. È bello, tristezza e rimorso dei figli colpevoli, ma nello stesso tempo, quando Gesù vede questi figli, piange su di loro, e questo pianto allora si trasforma in gioia e misericordia. Lui ci inonda della sua misericordia, ma mi viene da pensare, forse noi ci siamo pentiti solamente quando abbiamo visto le sue lacrime. Penso che questa tristezza e questo rimorso colpevole dei nostri peccati possono essere sollecitati in modo speciale dalle lacrime di Gesù. Forse non tanto dalle parole che ascoltiamo, ma dalle lacrime di Gesù, che mi rivelano la passione e l'amore di Dio per ogni uomo. E queste lacrime di Gesù mi spingono a un salutare rimorso, che però non fa più in tempo, perché è travolto ormai dalla misericordia di Dio che mi infonde la gioia del perdono. Si apre lo spazio della testimonianza, si apre lo spazio per la vita dei santi, si apre lo spazio per quelli che vogliono consolare Gesù in questa settimana e per tutta la vita. Buona settimana santa a tutti.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Carla dal Friuli, e volevo chiedere questa cosa: come si fa a far convivere dentro di noi, in questo periodo in cui stiamo tutti un po' più tempo davanti al tabernacolo per consolare Gesù, quindi far convivere le lacrime, la questo dolore che proviamo con la gioia, che è la caratteristica tipica di noi cristiani. Ecco, se mi spiega come queste due cose possiamo viverle in armonia. Ascolto la radio, grazie.
Grazie Carla. E questa domanda è molto bella. Temo che questa domanda non avrà una risposta, perché questa risposta la si trova nella vita dei santi e la si trova nella vita, nella testimonianza delle persone che hanno amato Dio, che amano Dio. Però mi sembra di capire che tra la gioia e le lacrime non ci sia una grande differenza, e che anche i salmi si parlano di questo, no? Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo. Ma il testo non dice che c'è una differenza temporale, dice quasi che è lo stesso momento. A volte l'amore è il punto estremo, diciamo così, della passione. E dove c'è tanta sofferenza c'è anche tanta gioia. E queste lacrime non dicono condanna, non dicono solo tristezza, di Gesù. Tante volte le lacrime di una mamma vanno interpretate, perché non dicono solo tristezza. Ecco, se ci mancasse la speranza, ci fosse solo disperazione, ma le lacrime sono anche un'icona alla gioia, perché la Bibbia ci dice appunto che Dio stesso tergerà queste lacrime. Ma allora io mi domando, c'è un momento sperimentabile dall'uomo, un momento in cui la gioia raggiunge il suo massimo, se non quando appunto tu senti che il Dio asterge le tue lacrime? Ma allora, se questo è il momento più grande, l'ha ripetuto anche il Papa, momento più grande in questa vita, dove noi possiamo conoscere al massimo la misericordia di Dio, è il momento della contrizione dei nostri peccati. Quindi, secondo me, è un'apparente contraddizione. In realtà non c'è amore più grande che quando tu senti di aver sperimentato la misericordia di Dio. Ora, non necessariamente uno deve sperimentarlo riconoscendo i propri peccati, ma anche non riconoscere i propri peccati, ma anche uno se è nella gioia e nella letizia, ma se anche uno è nella gioia, ma non può immaginare che questa gioia sia il frutto dei suoi meriti. Non può immaginarsi che questa gioia sia il frutto dei suoi meriti. E allora penso che a questa gioia manca qualcosa ancora. Ma se questa gioia invece si sprofonda nell'amore misericordioso di Dio, e se si vede debitrice a questo amore che gli ha anche evitato di fare certi peccati, ecco allora che ti viene da piangere. Ecco allora che ti viene da piangere, che quelle lacrime allora non sono le lacrime, diciamo così, di tristezza di uno che è nel peccato per forza, ma sono le lacrime di chi sente che Dio gli ha evitato anche certi peccati e quindi lo ha colmato di amore. E d'altra parte quelli che vengono al peccato, riconoscono l'amore di Dio, piangono non solo per i loro peccati, ma ormai piangono per la bellezza di questo Dio. E per cui io penso che non c'è per niente contraddizione tra le lacrime e la gioia. Le lacrime sono l'icona più perfetta dell'amore di Dio. Sono veramente l'icona più perfetta, dove passano, dove escono ed entrano continuamente i santi di Dio. Si passa attraverso le lacrime di Gesù per conoscere tutto l'amore e la profondità. Ed è una contraddizione appunto che può essere, diciamo così, sciolta, è un paradosso in realtà, solamente dalla persona di Gesù, il quale ha pianto, ma questo pianto si è aperto alla speranza completa per noi. Quel pianto è stato l'ultimo grande atto dell'amore di Dio, che non ha voluto chiudere la porta. Ha pianto per non chiudere la porta alla sua misericordia. Ed è questo veramente l'amore più grande. È l'amore più grande. Grazie. Buonasera.
Sì, senta, ascolto. Io mi chiamo Salvatore Macomi. Che mi sì. Ascoltavo Radio Maria, a parte l'ascolto di essere anche di notte. Però ultimamente, giusto proprio questo anno qua, nella Quaresima, diciamo così, la sento molto, però siccome ho avuto dei problemi, diciamo così, tra virgolette, di salute, sento che Gesù lo sento un po' lontano. Ultimamente lo sentivo molto vicino, ma da quando mi è successo, diciamo, questi problemi, io lo sento non come prima me lo sentivo vicino, ma lo sento un po' distante, e questo mi mette in preoccupazione. Guarda, io faccio un cammino di fede da 20 anni, e allora io mi preoccupa questo. Dico, no, perché Gesù ti stai allontanando da me? perché? Sì. Voglio capire il perché. Sì. Mi sto comportando male, forse la mia coscienza mi dice che mi sto comportando male, però io non voglio offendere Gesù, perché io amo Gesù in certe circostanze, però adesso lo sento un po' lontano.
Grazie Salvatore, credo aver capito, tu hai detto io non vorrei mai offendere Gesù, non capisco perché adesso Gesù mi sta lontano, non lo sento, quindi il tuo è un accorato, diciamo così, appello a Gesù, perché tu lo vuoi servire, lo ami, ma nello stesso tempo stai sentendo come una certa durezza, assenza di Gesù dentro di te, non senti che ti sta vicino. Ma forse Gesù ha preso proprio sul serio, Salvatore, il tuo desiderio di consolarlo, ha preso proprio sul serio il tuo desiderio di volerlo amare e consolare, non solo per i tuoi peccati, ma per quelli di tutto il mondo. E allora la tua è come una rappresentazione, quella lontananza che tu senti nel tuo corpo, nella tua vicenda storica, in questo momento particolare, non è tanto dovuta al fatto che tu lo hai fatto soffrire, ma attraverso di te Gesù viene consolato, e tu sei come Gesù appunto che entra a Gerusalemme, mentre Gerusalemme non lo accoglie, e lui sente la durezza di questa città. Allora quello che tu non senti e che invece vorresti sentire, in realtà sta consolando Gesù. Gesù ti fa sperimentare questa durezza di Gerusalemme, ma non ce l'ha con te, e credo che dovresti invece ringraziare il Signore anche per questa eredità, perché questa eredità ti fa capire quanto è profondo l'amore di Dio, e credo che quello che ti stia capitando sia un passaggio molto importante della tua vita spirituale. Persevera così, perché sai cosa significa questo davanti a Dio? Che tu lo ami per se stesso e per nessun'altra cosa, non c'è quindi nessun piacere altro, non lo fai per un secondo motivo, lo fai solamente per amore. Dio ti sta aiutando ad amarlo liberamente, totalmente, gratuitamente. Quindi vai avanti, ricordati che nella nostra perseveranza, la nostra salvezza dipende dalla nostra perseveranza, e tutti i grandi santi hanno sentito questa aridità. Buona Pasqua, Salvatore. Buonasera.
Buonasera, padre. Io sono Anna Maria da Roma.
Buonasera.
Buonasera. E io volevo dirle questo, che sono una persona depressa e soffro di depressione, e sono malata perché non sono invalida, non posso camminare, cammino col bastone così, e spesso piango per depressione più che altro, non per i mali,
certo,
i doloretti, piango molto, mi prende così, poi dopo prendo le medicine così mi si calma, e volevo sapere se è una cosa molto, un peccato, una cosa male.
No, Anna Maria, non c'entra niente con il peccato, e non devi sentirti in colpa nei confronti di Gesù. Queste lacrime non sono lacrime che ti devono fare sentire in colpa, sono legate anche a un atteggiamento fisiologico, e quindi c'è tutto un altro registro. Ma si può ugualmente dire che Dio ama profondamente ogni uomo e cerca di consolare anche queste lacrime nella sua immensa misericordia. Ma sicuramente non ti sentire in colpa e non sentire assolutamente che questa tua condizione porta a ferire Gesù. Tutt'altro, Gesù vorrebbe asciugarle fin da questo momento, e diciamo così che se tu hai questo atteggiamento anche di abbandono, di fiducia nel Signore, puoi dire al Signore: io riesco a darti solo questo, è la mia piccolezza in questo momento, la mia misura, la mia fragilità, la voglio unire alla tua umanità, Gesù, voglio unire queste lacrime alla tua umanità e voglio offrirti quello che sono, sapendo che tu non mi condanni. Grazie.
Pronto?
Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera padre. Allora io mi chiamo Marco e ho 51 anni, telefono da Roma.
Sì, bene,
allora
Marco.
Io volevo ringraziare Radio Maria per queste trasmissioni che sta facendo in questi ultimi giorni, perché io vivo in questa grande città metropolitana di Roma e ho osservato che veramente Dio piange per la sufficienza, la supponenza delle persone, e poi ci sono altre cose, potrei andare più nel dettaglio, ma siamo in trasmissione.
Sì.
E comunque, sì, e comunque, ecco, io volevo, un'osservazione che ho fatto in questi ultimi giorni, io comunque sono attivo nel sociale, faccio il volontario,
Sì.
Mi incontrano queste persone e ho trovato, sono venuto a casa, ho acceso la radio e ho trovato questa trasmissione qui. Allora io stavo pensando già che probabilmente Gesù piangesse e Dio piangesse. È una situazione molto difficile. Io la ringrazio il padre, ringrazio anche Radio Maria.
Grazie, grazie. Grazie Marco. Penso che questo, quando diciamo Gesù piange, Dio piange, questo è un linguaggio che forse è un po' stridente per la teologia, ma sicuramente è un linguaggio esistenziale, un linguaggio che si traduce facilmente nella nostra vita. Ed è bello avere questa tua sensibilità, Marco, anche se questa sensibilità appunto dopo porta a sentire tutta la sofferenza di Dio e degli uomini. Dove si incrocia la sofferenza? Ecco, forse questo, Marco, bisognerebbe... Dove si incontra la sofferenza di Dio e la sofferenza degli uomini? Penso nel volto di Gesù, nelle lacrime di Gesù. E penso che questo incontro che poi verrà sigillato sulla croce, questo incontro porta alla rivelazione ultima della misericordia di Dio. Credo che in qualche maniera sia proprio la rivelazione di Dio, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, la vita cristiana che porta ad avere una coscienza di tutto il dolore che c'è nel mondo e quindi anche della passione di Gesù e della passione di Dio. E credo che è proprio la vita cristiana che ti porta ad assumere questa sensibilità, a quindi, come dicevi prima, a saper vedere tanti luoghi dove emerge la sofferenza, a vedere appunto com'è grande, com'è immensa questa sofferenza, ma appunto non più da disperato, perché sappiamo che tutta la sofferenza dell'uomo è raccolta dall'uomo Dio che la porta sulla croce e la trasfigura nell'immensa misericordia di Dio. Grazie Marco.
Pronto?
Buonasera, pronto? Buonasera.
Sono Aurella e chiamo da Bologna.
Sì.
Dunque, io volevo fare questa domanda, in parte è stato forse sfiorata nella domanda precedente, però volevo chiedere questo. Io mi chiedevo molte volte se ancora adesso Dio, che è nell'eternità, immergendo il suo sguardo nel nostro tempo, versa ancora lacrime e soffre ancora. Questo dal punto di vista proprio teologico volevo sapere, cioè Dio, che comunque è un essere onnipotente, che comunque però partecipa di tutte le vicende umane, si può dal punto di vista teologico dire che ancora stia soffrendo e pianga insieme a noi? Ecco, era questo che volevo chiedere. La ringrazio, padre, l'ascolto per radio.
Sì, ma ci sono stati scritti tanti libri a proposito, io non vorrei inoltrarmi adesso in questo discorso. Certo, dal punto di vista di un Dio immanente sembra quasi impossibile che Dio piange, Dio in se stesso, ma di fatto il Dio immanente, il Dio trinitario, il Dio appunto che è in se stesso, che è perfetto, onnipotente, noi l'abbiamo conosciuto solamente attraverso il Dio che si rivela a noi attraverso Gesù, per cui è impossibile conoscere solamente il Dio immanente se non passiamo attraverso l'umanità di Gesù. E siccome in questo momento noi possiamo provare ad abbozzare qualcosa sulla Trinità, sull'onnipotenza di Dio, solamente passando attraverso il rivelatore che è Gesù. E come ci dice Santa Teresa la Grande, anche nel paradiso noi potremo arrivare a Dio solo attraverso l'umanità glorificata di Gesù. Io penso che i nostri occhi, in qualche maniera, non potranno mai dimenticare le lacrime di Gesù e quindi di Dio. Perché se abbiamo conosciuto la stabilità, l'onnipotenza di Dio, e questo è teologico, solamente attraverso l'incarnazione, la Trinità economica, quindi la sua incarnazione attraverso Gesù, questo metodo penso che rimarrà per noi sempre. E noi vedremo Dio sempre attraverso l'umanità, pur glorificata di Gesù. Quelle lacrime saranno lacrime di gioia, saranno la gioia suprema, ma appunto... In fondo le lacrime cosa sono? Qualcosa di più di una parola. E quando vedremo Dio, lo vedremo faccia a faccia e il canto sarà eterno. E il canto e la gioia si assomigliano molto, appunto, perché dicono di più delle parole. Perciò io credo che questa sofferenza di Dio, che oggi può, a volte questa sofferenza può anche turbare una mente molto attenta alle parole e alla teologia, in realtà non ci deve turbare tanto, perché noi abbiamo conosciuto questo Dio perfetto attraverso l'umanità di Gesù, la santa umanità di Gesù, che rimarrà sempre il metodo per conoscere Dio. Grazie.
Pronto?
Buonasera, buonasera.
Buonasera, sono Lorena e chiamo da Tolentino.
Sì, Lorena.
Sì, allora padre, io volevo fare una domanda riguardo ai giovani e chiedere proprio come questo pianto di Gesù può interessare i giovani, soprattutto i giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, e quindi come queste lacrime li può attrarre di nuovo. Grazie,
sì. Grazie Lorena, sì, penso che tu sei proprio una mamma, perché questo è il cuore di una mamma, appunto. Forse il tema delle lacrime poteva svilupparlo meglio una mamma, che quando guarda i figli appunto non si dà pace, non semplicemente perché è disperata, ma perché nel suo essere mamma c'è un di più intraducibile di speranza, di amore, che non si può dire a parole. Allora io credo che dentro il cuore di una mamma c'è questo di più, e queste lacrime di una mamma sono lacrime che sono versate davanti ai figli, davanti a Dio. Non ci dimentichiamo anche che Dio si è fatto figlio, quindi Dio ha conosciuto queste lacrime. Credo che possa interessare i nostri giovani, perché le lacrime spesso, le lacrime appunto fanno vedere qualcosa di più. Le lacrime sono un linguaggio che in ogni caso lascia un segno, e penso che proprio i nostri giovani che almeno apparentemente si sono allontanati, o chi si è allontanato di Dio non è insensibile alle lacrime di Gesù, perché le lacrime di Gesù lo coinvolgono direttamente. Per quando lui abbia un cuore, o forse sia tanto distratto, però penso che più che le parole sono proprio queste lacrime di Gesù che piange su Gerusalemme. Tante volte mi capita di incontrare giovani che piangono per un non nulla, e noi dall'esterno così diciamo, ma perché questo ragazzo piange? Ha tutto, ha una bella casa, una bella famiglia, ha i soldi, ha il motorino, eppure sempre di più mi capita di vedere adolescenti che piangono per una cosa semplicissima, piangono all'improvviso, piangono, e quasi loro non sanno dirti perché piangono. Ebbene, penso che dentro di loro questo sia una ridondanza di quelle lacrime di Gesù. Il pianto in fondo dice che c'è qualcosa di più grande nel cuore di un figlio, c'è qualcosa che naturalmente in questo momento non è contemplato, e quindi è qualcosa che vuole emergere però. E perciò le lacrime di Gesù incoraggiano i nostri figli, perché se piange Gesù, allora anche i figli possono capire che quella insofferenza che hanno dentro ha un senso, perché Gesù piange su di loro, piange su ciascuno di noi. Credo che interessi molto, sì, ma credo che questo tema Lorena può svilupparlo meglio una mamma che magari un sacerdote, e credo che una mamma sa quanto sono importanti queste lacrime. Perché appunto, come dice la Bibbia, Dio asciugherà tutte le lacrime, quindi questa è la promessa eterna di Dio, ogni lacrima sarà asciugata. C'è un libro in cui sono contate appunto tutte le lacrime degli uomini. Sì, pronto?
Pronto? Sono Linda, chiamo da Genova.
Sì. Sì.
Padre, lei ha fatto una meravigliosa... ecco, quello catechesi. Io da quando ero piccola ho sempre amato moltissimo Gesù, e proprio non c'è stata nessuna cosa che mi abbia dato più di quanto mi ha dato l'amore del Signore. Io in questi giorni ho avuto un ictus, Dio mi dà miracolo, adesso se riesco a parlare, però ecco, posso dire che io sono certa dell'amore di Dio al di fuori di tutte le cose che possono essere informazioni, che può essere, ecco, perché l'ho sempre sentito come qualcosa di talmente meraviglioso e attraente che a 3-4 anni io ballavo davanti al Santissimo Sacramento perché andavo in colonia dalle mie parti, io sono siciliana, si coltivava molto l'ambiente, diciamo così, della catechesi, di poter, diciamo, portare i bambini a conoscenza delle realtà religiose, e io sono cresciuta non perché mia madre era atea, però mi ha sempre lasciato libera di fare secondo il mio desiderio quello che era, diciamo, l'attrazione spirituale.
Sì.
Ecco, io sì, basta, non ho altro da dire, so soltanto che non ho mai visto se non appunto la dolcezza e l'amore del Signore anche nelle sue lacrime sempre, proprio perché non esiste niente che possa essere più dolce di Lui in qualsiasi circostanza.
Sì, grazie Linda, grazie di questa tua testimonianza che ha ancora più valore perché la stai facendo dopo essere uscita, diciamo, dall'ictus, e è stato che tu stai ringraziandolo. Ci dicono quando sono importanti quelle lacrime di Gesù e quando per te sono importanti e quando le hai prese sul serio. Grazie Linda.
Pronto, buonasera. Io sono Teresa, chiamo da Palermo. Non
sì.
Voglio aggiungere assolutamente nessuna parola che sarebbe superflua alle cose bellissime che lei ha detto e ci ha riempito il cuore a tutti. Vorrei soltanto concludere con una mia grande sensazione. Io ho una grave patologia ed ero intristita perché non posso uscire per poter partecipare alle catechesi liturgiche previste dalla Chiesa. Ed ero intristita di ciò. Ascoltando la sua catechesi, invece, è riuscita a far sgorgare lei con la parola le lacrime liberatorie, perché si vede che io... Tutto è scritto nel libro del Signore, si vede che io dovevo non andare in chiesa per partecipare con gli altri, ma aprire da sola il mio cuore leggendo le sue parole, anche se io ho problemi. E la cosa grande, io mi auguro come me l'abbiano vissuta tutte, io ho pianto.
Va bene, grazie Teresa, e ringrazio il Signore per questa occasione in cui ci siamo potuti avvicinare di più alla profondità, alla sua passione, al suo coinvolgimento su Gerusalemme, sulla nostra vita. Tutti penso abbiamo capito che quelle lacrime non erano tanto accuse per i nostri peccati quanto amore profondo per la nostra vita. E allora invito tutti e vorrei benedirvi perché sia per tutti una settimana bella, una settimana santa, autentica. Vi benedico nel nome del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona Pasqua a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.